come già ci ha detto molto bene Don Davide, siamo alla fine di un percorso. Gli angeli ci hanno accompagnato, ci accompagnano, e attraverso quattro pagine della scrittura del Nuovo Testamento noi siamo invitati a giungere. Proviamo a ripercorrerle in modo molto veloce, in modo essenziale, a vedere questi tre passi che ci hanno condotto al passo di oggi. Il primo era dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi, nella pagina 5, riprende una frase, quando Paolo dice: siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Ci ricordiamo come il figlio d'Adamo, come quello che è presente, la sottolineatura sulla amabilità, e prima ancora di essere un bambino, è la capacità di essere così nella pace, così nella gioia, che la gente ti guarda e dice: ma guarda che lui quanto amabile, che bello starci insieme, che bello parlare con lui, che bello salutare. Tornerà a questo proprio nel Vangelo di oggi. Quindi questa letizia che Paolo chiede perché il Signore è vicino. Che bello questo annuncio, ma quanto è sintetico. Sono tre parole, sono il fondamento della nostra fede. Quattro, cioè il iniziale. Il Signore è vicino. Bello, ma molto sintetico. Infatti è solo il primo passo di questo. Perché uno dice: ma io, bello che il Signore è vicino, ma vorrei capire di più, vedere di più, entrare più in profondità. E allora il brano del secondo passo, quello della visita a Elisabetta, che è stato commentato, questo l'ho commentato io, a partire un po' dalla sua radice, che è il brano dell'Annunciazione, i nostri occhi la vedono, l'Annunciazione, l'icona al centro di questa chiesa. Questo Signore Gesù che è ancora un po' nascosto perché è nella pancia di Maria, la pancia che balla dalla gioia quando Maria può stare e gustare il segno che l'angelo aveva promesso a Elisabetta già al sesto mese. Il cammino continua. E in qualche modo noi, col terzo passo, il Vangelo di ieri l'ha commentato Don Paolo, che potremmo vedere Gesù, dico potremmo perché all'inizio è un po' inceppato, perché l'altro protagonista è un cieco, è un cieco, come c'è Don Paolo che grida il suo bisogno, perché appunto il Signore è vicino del primo passo della lettera ai Filippesi. Uno lo vuole vedere questo Signore, infatti il grande miracolo: io ci vedo di nuovo. E addirittura sarà tutto il popolo che all'inizio ostacolava il cieco. Attenzione che anche questa cosa tornerà nel Vangelo di oggi. Loda Dio. Vi ricordate cos'è che Don Paolo? Una cosa benissima sulla lode: il vertice della preghiera. Io nel primo incontro avevo accennato alla preghiera di domani, perché la prima preghiera, quella fondamentale, quella di base, non dobbiamo mai stancarci di chiedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, la vista in questo caso, che io abbia la vista, che io abbia il pane, che io abbia il perdono, che io sia liberato dal male. Questo è il primo passo, ma la preghiera è tanti altri, c'è l'intercessione, c'è il ringraziamento, fino alla lode. Signore, ti lodo perché sei una meraviglia. E allora, il passo di questa sera, dove entriamo un po' di più in questa meraviglia, alle radici della nostra gioia, dove lo sguardo che era sull'icona dell'Annunciazione si allarga, potremmo dire va alla cornice, ma c'è una cornice che tutto tiene, la croce del Signore. Perché vi parlo della croce? Ma della croce come gioia, come una gioia certo profonda, che ci rende responsabili. Perché parlo della croce? Perché in qualche modo la croce, la gioia della croce, è la grande protagonista del brano di oggi di Zaccheo. E ora ve lo dico in un modo all'inizio basso, forse troppo basso, poi alto, forse troppo alto, ma poi la terza volta spero di prendere la dimensione. Cioè, partiamo dal livello basso, un'esemplificazione della nostra vita quotidiana. Pensiamo a quello che succederà tra mezz'oretta. Tra mezz'oretta abbiamo finito e a due pezzi ce ne andiamo verso casa. E mettete che uno di voi, passando di fianco, non so, ha una gelateria, anche un po' per festeggiare la fine del cammino, non nel senso che non si metteva più, almeno spero, ma nel senso, dica, oh, proprio voglio di mangiare. Occidenti, non ho preso il proprio. Forse che costui, costei andrà a casa sul cassetto. Oh, dai. Se siamo in un gruppetto e uno si accorge che il fratello o la sorella vuole un gelato con i soldi, che cosa diranno? Senti, però fuori. Adesso, non pretendiamo che questi esercizi, che certo hanno un qualche legame economico, che questi esercizi ci rendano come i primi apostoli, i primi cristiani, condividevano tutto, ma almeno preso un gelato per il suo fratello. Per cui, la persona in questione non va a casa a bocca asciutta. Oh, è successo un miracolo, gli si è materializzato un gelato in mano, lui che non aveva i soldi. No, non è successo un miracolo. Un altro ha pagato. Perché la vita funziona così. Se tu hai una cosa gratis, un altro paga per te. Mi sembra troppo basso l'esempio del gelato? Allora, guardiamo cosa succede in questo paese. Qui l'esempio alto. C'è un uomo su un albero che è Zaccheo, su un sicomoro. Ma quest'uomo pieno di gioia scenderà da quest'albero. Ma perché ci sarà un albero su un altro albero, l'albero della croce? E questa sapienza i nostri antichi padri della Chiesa amavano molto questa forma di sintetica e la logica dello scambio. Egli si è fatto povero perché noi diventassimo ricchi, egli è sceso dal cielo perché noi salissimo dagli inferi, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Al cuore della nostra gioia c'è il Signore che paga per noi. Ma dicevo, forse questo esempio è troppo alto, perché sono belle queste formule. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Zaccheo scende dall'albero perché un altro, che è Gesù, di sale. Sono molto belle, ma forse appunto troppo alte. Allora, proprio stando al brano che abbiamo ascoltato, scegliamo un livello meglio che è presente nel brano, che chiede solo di essere raccolto e che ci costringe appunto a fare un pochino di mezzi. Allora, torniamo sul Vangelo di oggi. C'è Gesù che entra nella città di Gerico e la attraversa. Quando un uomo, il Vangelo è molto preciso, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. È un uomo ricco ed è il capo dei pubblicani. Io penso che quasi voi tutti sappiate bene, perché questo è decisivo, sapete bene chi è un pubblicano. Lo spiego magari per quei due o tre che non lo sanno. I pubblicani erano persone del popolo ebraico a servizio dei romani, perché il popolo ebraico era dominato, che prendevano i soldi delle tasse appunto imposte ai governatori e ai loro fratelli, li davano ai romani, su questo ci guadagnavano. Allora, gli esattori delle tasse in genere del fisco non sono mai molto amati in generale, figuriamoci quando uno fa questo, guadagnando sui suoi fratelli, prendendo i soldi per darli alla potenza che ti occupi, su questo ci guadagni. Ci guadagni così tanto che diventi ricco. Sei il capo dei pubblicani. Allora, pronto a essere smentito o contestato da voi alla fine di questa lezione, magari anche durante. Io penso di non inventare niente. Se appunto leggendo il Vangelo immagino, ma non immagino perché faccio dei cuori strani, perché leggo un po' attentamente un testo e cerco di capire che quest'uomo qua sarà stato molto odiato, mal visto. Ve la immaginate la scena quando la gente vede Zaccheo ricco, quindi anche potente, e visto che è piccolino, è probabile anche una buona scorta. La gente, come ricordava, ci ricordava Don Davide nel suo primo intervento, persino nelle parrocchie, che sono posti splendidi, c'è la gente che spara delle persone buone, figuriamoci la gente che spara delle persone cattive. Ce ne immaginiamo la scena, adesso sono magari parole un po' forti, ma la gente che si sente come pensa che passa. Schifo. Nato, bastardo, si fa i soldi su di noi. Che schifo, mi fa vederlo. Ci sta assolutamente. Capo dei comunicani, piccolo, per cui bastoniamo un po' su questo. Ci sta. Per cui anche quello cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla. Non leggiamolo solamente nel senso altimetrico, sono tutti alti 1,80 m, lui 1,50 m non ci vede, che ci sta. Ma leggiamolo anche come l'odio, il rancore, il muro grigio della gente che magari non può fare niente di male perché non è potente come lui, ma almeno parlare di male può farlo, magari di nascosto. È bastardo. Io non sto a dire qualcosa che voleva dire per un ebreo, che un altro ebreo avesse a che fare con gente dei romani, i soldi. Cosa succede? Qui guardate, se qui ho dovuto usare un attimo la mia immaginazione, ma comunque cercando di stare molto aderente al testo, adesso non c'è neanche bisogno di immaginazione. Perché andiamo a vedere che cosa l'entrata in scena di Gesù, la meraviglia di questo incontro. Zaccheo, l'ha accennato anche prima nell'introduzione di Don Davide, Zaccheo che vuole vedere Gesù ma si percepisce visto, perché il Vangelo ci dice che è il primo che vede Gesù. Quindi questa esperienza bellissima, che è una delle esperienze, uno tendenzialmente diventa veramente credente quando magari dopo tutta una vita di ricerca del Signore si accorge di essere stato da sempre cercato e trovato da lui, Sant'Agostino. Ecco, dentro queste meraviglie il Vangelo dice una cosa chiarissima, versetto 7, la gente che vede la scena, che improvvisamente vede questo tipaccio, pubblicano, io appunto ho dato la descrizione, ma se dovessimo fare una traduzione, attenzione, scorretta, ma che dà subito un senso, perché per noi la parola pubblicano, appunto, poiché non sappiamo che sia un pubblicano, dobbiamo ricostruirla con le cose che vi ho detto, però la parola ci suona un po' così. Provate a togliere il pubblicano e mettere il mafioso. Non è una traduzione corretta, ma che abbiamo detto, un mafioso. Però alcuni elementi ci sta, è legato a un sistema di potere, di comanda, che si arricchisce su una cosa che alla fine immiserisce la gente. È una traduzione sbagliata da un certo punto, ma lo dico per le nostre orecchie, Zaccheo mafioso, si passa subito ogni simpatia per questo Zaccheo mafioso. Mamma mia. Ripeto, la traduzione è scorretta a livello biblico, ma interessante dal punto di vista esistenziale. Ecco, la gente che vede improvvisamente questo pubblicano parla mafioso sull'altro. E poi vede questo grande maestro, Gesù, che si ferma. Per questo punto. E gli dice che va a casa sua. Cosa dice la gente? Guardate, è scritto, e dice: che grande questo maestro che veramente abbraccia tutti, accoglie tutti come siamo contenti di lui. C'è scritto questo nel Vangelo. C'è scritto. Ma vedendo ciò, tutti mormoravano. Lo traduciamo. Hai visto il maestro? Oh! Dicono che facevano grandi cose, che poi venivano poveri. Hai visto chi se la intende? Con i mafiosi. Ma che schifo! Ma loro non credono. Mormoravano. Le mormorazioni cosa sono? Fiore di lino. Ma vi accorgete cosa sta succedendo? Che il muro di odio intorno a Zaccheo, la luce puntata su Zaccheo, piano piano si scioglie. Per un grande miracolo? No, perché va su Gesù. L'odio si sposta. Zaccheo, oltre a tutti i livelli che adesso non sto a dire, con questo Vangelo splendido, la sua conversione, poi magari facciamo un commento a una delle sue frasi. Zaccheo, che era impedito dalla folla, come accerchiato da questo muro ringhioso, inizia a vedere la luce perché il muro appunto si sgretola, si scioglie, ma perché si costruisce intorno a Gesù. Guardate che la cosa del gelato. Se tu ti puoi mangiare un gelato gratis questa sera, non è perché c'è una magia, perché un altro paga. Se noi siamo stati sulla croce liberati dai nostri mali, dai nostri peccati, non è perché Dio ha fatto una cosa, ha tirato fuori il coniglio da tutti, perché se li hai presi tu. Se vai in montagna e non ce la fai più a portare un zaino, la grazia è che un altro lo porti al posto tuo. Non è gratuito, però si paga un prezzo. Devo pagare il biglietto? No, non tu, è l'altro che ne porta due. Le cose che dicevamo all'inizio, le parole del Papa sul fatto che la nostra è una religione di incarnazione, che il nostro Dio è un Dio di uomini, che nella quotidianità c'è la salvezza, vuol dire questo anche per Gesù. Ecco perché noi guardiamo il mondo, guardiamo la croce con un senso di grande lode, di grande riconoscimento. Signore, che lode, ti ringrazio questa sera perché tu prendi letteralmente su di me, scusate, su di te il mio male. Mormorava contro Gesù Cristo. Guardate la scena, qui passa la famosa scena dell'Osanna, dell'entrata a Gerusalemme, è simile. Tra l'altro è interessante, il Vangelo è pieno di questi scambi. Gesù che ha iniziato questo brano attraversando la città, ce lo immaginiamo sicuramente riverito, che bello, è arrivato un maestro, fa una cosa meravigliosa. Siamo arrivati al versetto 7 e già la gente mormora contro di lui. Probabilmente non mormorano più contro Zaccheo. Il bersaglio è contro lui. Ecco come il Signore ci salva, ci dà la gioia. Con delle cose semplicissime, ammesso in un concesso che sia semplicissimo, sapere entrare in campo e prendere il male diretto in mano. Non siamo esperti, non siamo esperti di corrigere, nemmeno io, ma mi viene in mente quando il torero in difficoltà, il toro contatto, allora entra un altro e si alza, perché il toro va contro di lui, così tu salvi l'altro, tanto va contro di te. Il toro, 400 kg, non lo fai scomparire per la gente, lo puoi dire. Quindi anche quel fatto che Zaccheo voleva vedere Gesù, ma alla fine si vede visto, sta in questo scambio veramente folle, folle di amore da parte di Gesù. Ma chi te la fa fare di prendere il posto di un mafioso? Ma chi te la fa fare? Te la fa fare la Filippesi, che ci ha detto il Signore è vicino. Il Signore è vicino così. Paga il gelato al posto tuo, e questo è detto in modo banale. Prende l'odio, la maldicenza, la mormorazione al posto tuo, e questo è il linguaggio del Vangelo. Ed è bello vedere come questa follia del Signore Gesù diventa poi anche la follia di Zaccheo. Ecco, ci tengo tanto a ridire ancora una volta questo. La grazia che ci rende gioiosi, gioiosi, non è gratis. Faccio eco, per chi era presente, un famoso testo di un teologo, Marco, di Tisconofa. La grazia non è gratis, costa. Ah, costa perché ci devo mettere nel mio, devo andare a messa la domenica, devo essere buono, devo impegnare. Figliolo, costa a lui. Costa a lui. Lui costa. Certo, per grazia. Poi costa anche a Zaccheo. Zaccheo è bello il versetto 8, perché dice una grande sciocchezza. Ma Zaccheo alzatosi, bello questo alzatosi, sembra diventare più grande di statura, mentre Gesù è schiacciato dal peso dei nostri peccati, alzatosi, dice al Signore: ecco Signore, io darò, ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo il povero. E se ho rubato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Qualcuno ha notato che Zaccheo dice una sciocchezza, poiché da un certo punto di vista ha rubato tutto, non può restituire quattro volte tanto, non ce li ha i soldi. Perché se è un miliardo e ha rubato un miliardo, e quindi un miliardo in mano, che dice restituisco quattro volte tanto, non c'è lui. Zaccheo sta imparando la logica assolutamente illogica del Signore, di fare e dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Quattro volte tanto, ma non ci viene soldi per dare quattro volte tanto, non ci viene. Tu che probabilmente era abituato, insomma, riscuoteva le tasse, ci avrà capito qualcosa di economia, di conti, di percentuali della sua mestiere, sbagli tu. Bella questo Zaccheo che lo bocciamo in matematica, ma lo promuoviamo sulla via del Vangelo, perché appunto il prezzo che qualcun altro ha pagato in modo esagerato sta diventando esagerato anche per lui. E allora il versetto 10 è proprio il fine. Guardate che classica il nostro Signore. Cosa capisce? La morale della favola, in questo caso la morale del Vangelo che dice Gesù stesso. Cosa c'è scritto nel versetto 10? Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Dici bene Gesù, però gli ho dato un pezzetto. Lo vedete il pezzetto che manca? E che Gesù, uomo di classe, non fa pesare, esattamente come colui o colei che avendo voglia di un gelato, avendo i soldi, un altro glielo offre, quell'altro appunto non tornerà mai a dire senti che ho pagato un gelato di un euro. Cos'è che non dice Gesù? Dice: il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Cos'è che non dice? Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Intanto mi perdo io, ma non ce la faccio. Però è così. Noi torniamo a casa, lui si perde. Noi torniamo a casa, lui si perde. È proprio un Signore per cui non è venuto. Per cui la grazia semplice che chiedo per me, per voi, quasi come cifra sintetica, che in qualche modo recupereremo nel gesto finale, è: donaci Spirito Santo la grazia di accorgerci di un Signore che ci guarda così, che paga così per noi, che perde in questo modo perché ci ritroviamo. Aiutaci a vedere che siamo visti.